Buongiorno a tutti, terza lezione del corso di politica sociale. Riprendiamo da dove avevamo interrotto la volta precedente. Si trattava di parlare, di analizzare quali erano i principali attori che contribuiscono alla realizzazione del welfare nelle società moderne. Abbiamo visto che le condizioni di vita e di benessere della popolazione dipendono da sempre dall'operare congiunto di più soggetti o attori. Gli attori collettivi rilevanti per le politiche sociali sono essenzialmente quattro: la famiglia, il mercato, lo Stato e il terzo settore o settore no profit. Ognuno di questi attori è composto da organizzazioni di natura diversa che operano secondo principi propri e che hanno delle proprie specificità che ne influenzano l'efficacia. Per avere il quadro completo delle politiche sociali dobbiamo analizzare l'azione di tutti questi, soggetti. Allora, abbiamo fatto cenno appunto alla necessità di definire le caratteristiche, i vantaggi e i limiti operativi di ognuno di questi nodi, no, che vanno a comporre il quadro. Iniziamo dalla famiglia. La famiglia costituisce l'istituzione collettiva minima che svolge attività a favore dei propri componenti. All'interno della famiglia si verificano importanti trasferimenti che hanno il fine di assicurare ad ogni componente un certo benessere, sia nella vita quotidiana che lungo il ciclo di vita. La famiglia produce al suo interno, a favore dei suoi componenti, tutta una serie di servizi, in particolare assistenza ai minori e agli anziani, e produce anche una serie di beni per l'autoconsumo. E questo avviene grazie soprattutto al lavoro non retribuito ma sostenuto dai trasferimenti interni delle donne. Vediamo ora quali sono le sue funzioni, i suoi principi e le sue risorse. Allora, la famiglia svolge una pluralità di funzioni, che sono funzioni di tipo materiale, simbolico, relazionale e psicologico. E le funzioni che si presentano nel corso del tempo come elementi costanti e regolari sono la funzione riproduttiva, la funzione produttiva e di consumo e la funzione redistributiva. Allora, per quanto riguarda la funzione riproduttiva, l'oggetto della funzione riproduttiva non è un bene o un servizio, ma la persona umana. Comprende l'attività procreativa in senso stretto, ma anche tutte le attività associate alla crescita e all'educazione dei figli. È una funzione tipica della famiglia ed essa è esclusiva in questo senso. Attraverso lo svolgimento di questa funzione, la famiglia determina gli equilibri demografici e sociali della collettività perché da essa dipende la continuità e la dimensione di una popolazione. La funzione seconda funzione è la funzione produttiva e di consumo. Questa funzione si esplica quando la famiglia produce al suo interno beni e servizi, come quelli di cura, di assistenza, di educazione, che sono necessari a sostenere i componenti della famiglia. Inoltre, la famiglia ha anche una funzione di consumo, dal momento che molte decisioni su cosa e quanto consumare vengono prese all'interno del nucleo familiare. Con lo sviluppo del mercato e degli scambi, la partecipazione al lavoro retribuito dei membri della famiglia è andata aumentando, e quando essa ha interessato le donne, la produzione di beni e servizi all'interno della famiglia si è progressivamente ridotta. Si usa dire si sono ridotte le capacità welfariste della famiglia. Tuttavia, alla famiglia continuano ad essere attribuite, nella maggior parte dei paesi, importanti funzioni di produzione dei servizi di cura. Se ci troviamo in presenza di bambini, le madri, ma anche i padri, sebbene in misura minore, devono svolgere funzioni di accudimento. Se all'interno della famiglia sono presenti minori, i genitori devono dedicarsi al sostegno allo studio. Inoltre, se all'interno della famiglia vi è qualche membro malato o non pienamente autosufficiente, gli altri componenti, soprattutto le donne, svolgono attività di cura e di assistenza. Terza funzione, la funzione redistributiva. Questa funzione si esplicita nel trasferimento di risorse tra i diversi componenti della famiglia, quindi tra marito e moglie, ma anche tra i padri e figli, tra i nonni e nipoti, ed avviene in termini di denaro, ad esempio, ma anche in altra forma, quindi beni o servizi. Questa funzione ha delle importanti ricadute sul benessere delle persone, e anche qualora questi trasferimenti non si verificano, il fatto di avere consapevolezza che essi si attiveranno in caso di bisogno riduce l'incertezza del futuro. Il principio che sta alla base dell'azione dei componenti della famiglia quando agiscono gli uni in favore degli altri è essenzialmente quello della solidarietà orizzontale e della reciprocità. Quindi la produzione di beni e servizi e il loro scambio tra i componenti della famiglia si realizzano nella convinzione e nell'attesa che chi ne trae vantaggio è impegnato a ricambiare, non necessariamente nello stesso momento né con un'azione di pari valore e né nei confronti dello stesso componente dalla cui azione è beneficiato. E quindi, se la osserviamo da questo punto di vista, la famiglia è anche un luogo di scambio, ma generalmente non di scambi contemporanei ed equivalenti e non necessariamente tra gli stessi agenti. In questo caso si potrebbe aggiungere la nozione di scambio simbolico, ossia uno scambio di beni, servizi, in generale di risorse, tra i componenti della famiglia, che appunto si bilancia non nell'immediato ma nel lungo periodo. Faccio l'esempio della relazione che lega il figlio alla madre. Nel momento in cui il bambino è neonato, è bisognoso di accudimento, di cura da parte della madre, e lei, la relazione si sbilancia verso di lui come appunto dedizione da parte della madre verso il figlio. Questa relazione si bilancerà ipoteticamente nel lungo periodo, quando a sua volta la madre si troverà in una situazione di vecchiaia, di anzianità, in cui sarà ricambiata, in questo scambio simbolico, nel lungo periodo da parte del figlio, che verso la madre, appunto, manifesterà dei trasferimenti di risorse, di beni in forma di relazione, no? Che si scambia. E quindi, vedete, sul lungo periodo questa relazione si va a bilanciare. Le risorse necessarie allo svolgimento di queste funzioni sono in parte reperite all'interno della famiglia e quindi sono rappresentate dalla capacità di lavoro dei suoi componenti, in parte all'esterno attraverso la partecipazione di almeno alcuni componenti all'attività lavorative generatrici di reddito. Vediamo ora quali sono i vantaggi e i limiti della famiglia. Allora, i vantaggi sono abbastanza intuitivi. La famiglia comporta bassi costi di produzione e di coordinamento delle attività svolte da ogni componente a favore degli altri. Le stesse relazioni familiari, basate su valori e obiettivi diversi da quelli di tipo economico, garantiscono l'impegno dei membri della famiglia nella produzione di beni e servizi e nella redistribuzione delle risorse. Dal punto di vista del benessere dei suoi componenti, la famiglia presenta però anche dei limiti. Quali sono i principali limiti? La volontarietà, la precarietà e la ridotta divisione del lavoro. Quando parliamo di volontarietà, intendiamo che gli scambi di beni, servizi e risorse che avvengono all'interno della famiglia avvengono prevalentemente per libera scelta dei componenti. Di conseguenza, non abbiamo mai la certezza che questi impegni assunti vengano poi rispettati. Quindi la reciprocità non è vincolante e non può nemmeno essere imposta, e quindi non è mai certo che chi oggi riceve dei benefici domani li ricambierà. Quindi conseguenza di questo è l'incertezza e quindi la precarietà. E questa precarietà condiziona lo stato di benessere dei componenti. L'incertezza viene anche accresciuta dall'instabilità della famiglia, instabilità che sono dovute a cause di forza maggiore, ad esempio la morte di un coniuge, ma anche dalla scelta volontaria di una delle parti, pensate alla separazione consensuale o meno. Il terzo limite della famiglia è la sua ridotta capacità di spingere sulla divisione del lavoro e quindi di favorire la specializzazione dello stesso. Di conseguenza, la famiglia incontra dei limiti notevoli a ridurre i costi, in termini soprattutto di ore di lavoro impiegato, i costi di autoproduzione di beni e dei servizi. In altri termini, l'impossibilità di attribuire a ogni componente della famiglia una particolare funzione produttiva fa sì che tutti o quasi tutti debbano svolgere ogni tipo di attività dall'inizio alla fine, risultando poco produttivi in ognuna di esse. Queste limitazioni hanno indotto progressivamente le famiglie, anche a seguito dello sviluppo del mercato, ad acquisire all'esterno una quantità crescente di beni e servizi che venivano prima autoprodotti e per finanziare la spesa a far partecipare in misura crescente i loro membri ed attività lavorative esterne retribuite. E questo ci spiega bene la domanda crescente di servizi di cura verificatasi negli ultimi 20 anni a seguito del continuo aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro. Vediamo ora appunto il secondo attore delle politiche sociali, che è il mercato. Il mercato rappresenta la più importante istituzione delle economie contemporanee. È infatti soprattutto a seguito dello sviluppo del mercato che è stato possibile raggiungere i livelli di benessere di cui gode ormai un gruppo consistente di paesi. Dal mercato ci si attende lo sviluppo dei paesi ancora caratterizzati da livelli di benessere inadeguati. Il funzionamento del mercato è stato studiato da diversi punti di vista. Quando si parla di mercato, ci si riferisce a un certo modo di produrre e scambiare beni e servizi, ma in realtà esistono più mercati. Il mercato dove si producono e scambiano beni e servizi, il mercato dove lavoratori e datori di lavoro si scambiano i servizi di lavoro, il mercato sul quale si incontrano detentori e richiedenti mezzi finanziari. La principale logica che governa il mercato è, per tutti gli attori coinvolti, la massimizzazione del proprio benessere. Allora, i consumatori acquirenti sono interessati alla massimizzazione dell'utilità che traggono dalle risorse, dai beni e dai servizi consumati. I lavoratori sono interessati ad ottenere il massimo salario possibile. L'obiettivo delle imprese è la massimizzazione del profitto. Il perseguire esclusivamente il proprio interesse da parte di tutti gli attori che agiscono nel mercato fa in modo che il risultato raggiunto sia efficiente, ossia tale da non causare spreco di risorse. A rendere efficiente il mercato contribuisce in particolare il fatto che il prezzo rappresenta un meccanismo efficiente di rivelazione delle informazioni di cui gli individui necessitano per decidere se e quanto produrre e scambiare. A regolare gli scambi di mercato sono i principi di volontarietà, ossia nessuno è obbligato alla transazione, di impersonalità, gli scambi presentano delle caratteristiche standard, e terzo, di competitività, come presenze di un numero elevato di concorrenti, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta dei beni. Questi principi fanno sì che il mercato sia caratterizzato da scambi continui, da costi minimi per spostarsi da una transazione all'altra e da reazioni immediate da parte degli attori. In questo modo i meccanismi che si innescano riescono a rendere minimi i prezzi e a selezionare in modo efficiente gli attori. Allora, il mercato raccoglie le risorse necessarie alla produzione e alla realizzazione degli scambi essenzialmente dall'esterno, cioè attraverso contratti e rapporti di fornitura degli input di capitale e lavoro. Caratteristica principale del mercato è la sua capacità di creare le risorse al suo interno. Attraverso cosa? Grazie agli investimenti e alla specializzazione, le risorse impiegate acquistano valore e si moltiplicano. Vediamo ora quali sono i vantaggi e i limiti del mercato. Innanzitutto, il mercato ha il vantaggio di produrre normalmente ciò che i consumatori sono in grado di assorbire, di venderlo al prezzo che massimizza il benessere di ognuno e di tutti, benessere sociale, e di distribuire le risorse, beni e servizi prodotti in maniera efficiente, cioè assegnando un bene a chi lo valuta maggiormente. Il mercato inoltre consente di spingere al massimo la divisione del lavoro e quindi di garantire il massimo benessere possibile, individuale e collettivo. Questo avviene però in linea teorica, poiché il mercato presenta diversi limiti o, chiamiamo tra virgolette, fallimenti che ne condizionano i risultati e fanno sì che esso sia assai meno efficiente di quanto viene previsto nella teoria. Vediamo ora questi limiti. Primo, innanzitutto il mercato è in grado di garantire una partecipazione vantaggiosa all'attività di produzione e di scambio soltanto a chi ha sufficienti risorse finanziarie o di lavoro per parteciparvi. Chi invece non ha queste risorse, per esempio un portatore di handicap, figlio di genitori poveri, il mercato non consente di partecipare al processo produttivo e quindi di procurarsi un reddito. Allora, con una frase di sintesi si potrebbe dire che il mercato non soddisfa bisogni, ma soddisfa solo domanda pagante. In questi casi, divenuti sempre più frequenti, il mercato causa diseguaglianza tra i cittadini e tende ad accrescere invece che a ridurre le differenziazioni sociali. Il secondo limite del mercato è rappresentato dal fatto che esso, anche quando è perfettamente concorrenziale, è in grado di produrre in modo efficiente solo una parte dei beni necessari alla collettività. Vi sono beni, ad esempio, come i beni pubblici, esempio illuminazione della strada di una città, che devono essere prodotti utilizzando qualche altro meccanismo di coordinamento o integrando in qualche modo il mercato. Terzo limite, il mercato reale non è mai perfettamente concorrenziale. Normalmente, infatti, i produttori di beni e soprattutto di alcuni beni, in particolare quelli più innovativi e spesso più utili per affrontare determinate situazioni, sono in numero limitato e quindi spesso vi è un solo o vi sono solo pochi produttori di un determinato bene. In questo modo si viene a creare un monopolio o un oligopolio. Quando questo avviene, il produttore ha un potere di mercato, cioè può fissare prezzi più alti di quelli che risulterebbero se il mercato fosse concorrenziale, e perseguendo così il suo interesse grazie al maggior guadagno ottenuto, ma a discapito dei consumatori che sono costretti a pagare prezzi più alti e quindi possono acquistare una quantità inferiore di beni e servizi. Quarto limite, l'affermazione secondo cui il prezzo è in grado di trasmettere a produttori, lavoratori e consumatori nella stessa misura tutte le informazioni necessarie per realizzare gli scambi non si verifica quasi mai. Anzi, le transazioni economiche sono sempre caratterizzate da informazioni imperfette e distribuite tra produttori e consumatori in modo asimmetrico. L'informazione è imperfetta soprattutto quando riguarda avvenimenti futuri, ad esempio il futuro stato di salute di una persona che intende contrarre un'assicurazione contro la malattia. L'asimmetria informativa riguarda in particolare la qualità dei beni e servizi offerti e gioca soprattutto a vantaggio del produttore. Questi limiti informativi riducono l'efficienza del mercato e ne limitano l'utilizzo nella produzione di numerosi beni e soprattutto di molti servizi, tra cui in particolare quelli sanitari, sociali e assicurativi. Questi limiti possono essere contenuti, ma non vengono mai completamente eliminati.